Gaza, 125 morti per un raid israeliano sulla striscia. Media arabi annunciano il ritrovamento del corpo di Mohammed Sinwar, capo di fatto di Hamas. L'atteggiamento del governo di Tel Aviv mette sempre più in discussione la buona riuscita dei negoziati di Doha. Morta al suo primo giorno di lavoro, si chiamava Anna Chinti, aveva 17 anni, è caduta in acqua dal catamarano dove stava lavorando, è successo a Venezia ieri nel tardo pomeriggio. Sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia. È terminata da poco nella Basilica in Piazza San Pietro la cerimonia di intronizzazione di Papa Leone XIV. Ballottaggio in bilico tra sovranisti e centristi alle elezioni presidenziali in Romania, in corso fino alle 22, al primo turno estrema destra al 40%, decisiva l'affluenza. E al voto fino alle 21 in Polonia, invece per il primo turno delle presidenziali, candidati sovranista e moderato sono favoriti per il ballottaggio, in crescita il rappresentante dell'estrema destra al terzo posto, e si vota oggi anche in Portogallo per il rinnovo del Parlamento. Secondo i sondaggi qui la destra potrebbe arrivare al 60%. Sono le 13:01, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Sarebbero 125 i morti dovuti all'attacco israeliano sulla striscia di Gaza della scorsa notte. Secondo fonti palestinesi citate da media arabi, molti sarebbero bambini. In mattinata un'emittente ha fatto anche sapere che il corpo di Mohammed Sinwar, leader di fatto di Hamas, sarebbe stato ritrovato in un tunnel a Khan Yunis, nei pressi dell'ospedale europeo, bombardato ripetutamente dall'esercito israeliano 5 giorni fa. Secondo la stessa emittente, nel tunnel sarebbero stati trovati anche i cadaveri di 10 collaboratori di Sinwar, tra cui quello del comandante della brigata Rafa, Mohammad Shabana, e di un altro fratello di Sinwar, Zakaria. Al momento Israele non ha confermato la morte di Sinwar né quella di Shabana, ma secondo il ministro Katz, pur mancando l'ufficialità alla notizia, sembrerebbe certa. Ma cosa può significare questo per il futuro? Lo abbiamo chiesto a Laura Cappon, giornalista esperta di Medio Oriente.
È molto difficile capire chi sarà il successore, visto che i leader di Hamas sono stati decimati anche nell'offensiva a Gaza, che ricordiamo va avanti ormai dall'ottobre del 2023. Soprattutto potrebbe esserci anche una ritrosia a annunciare pubblicamente un successore, visto che tutti i leader, un po' come Israele ha fatto con Hezbollah in Libano lo scorso novembre, tutti i leader, diciamo, pubblici sono stati nel mirino di Israele, quindi anche l'idea di proteggere una nuova leadership a Gaza, anche se sappiamo che appunto Israele possiede dei mezzi di intelligence all'interno della striscia molto sofisticati, però potrebbe esserci una ritrosia a non dare subito il successore. Quello sicuramente che colpisce è la mancanza, diciamo, di una strategia dal punto di vista di Israele, che chiede da un lato prova a riportare gli ostaggi a casa, forse non gli interessa più, perché uccidendo sistematicamente tutti i vertici ormai non ha più diciamo nessuna interlocuzione, quindi anche questi colloqui di Doha che sono previsti e che sono stati annunciati stanotte da Hamas mentre appunto l'offensiva a carri di Gedeone iniziava ad avanzare, è un po' un'incognita.
Intanto nella zona si sta muovendo la carovana Gaza oltre il confine, composta da parlamentari italiani, operatori umanitari e giuristi internazionali. Noi abbiamo raggiunto Alfio Nicotra, presidente dell'associazione Un Ponte Per, che ne fa parte.
Con la carovana solidale verso Rafa ci troviamo in questo momento a Larish, sul Sinai egiziano, a poche decine di chilometri dal valico di Rafa. Siamo 53 persone in questa carovana, fatta di società civile, accademici, giornalisti, 13 tra parlamentari nazionali e parlamentari europei. Il nostro obiettivo è quello di denunciare il blocco totale che sta avvenendo nella striscia di Gaza da parte del governo israeliano. Dal 2 marzo non sta entrando un chicco di grano, un medicinale, è tutto bloccato. Non era mai accaduto dal 7 ottobre fino ad oggi che il blocco fosse così totale. Dalle informazioni che abbiamo raccolto da parte delle organizzazioni umanitarie, siamo davanti a una vera e propria carestia. La gente muore di fame, muore di sete, stanno proliferando malattie come il tifo, il colera, le malattie gastrointestinali che colpiscono in particolar modo i più fragili. Andremo al valico di Rafa, chiederemo di entrare, si sono uniti a noi anche una richiesta richiesta dei segretari nazionali dei partiti dell'opposizione rivolti al ministro Tajani e al presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo l'accesso alla striscia di Gaza da parte della nostra carovana.
Presidente russo Vladimir Putin è tornato a spiegare gli obiettivi della Russia nella guerra in Ucraina. L'operazione militare speciale, ha detto in un'intervista, deve portare all'eliminazione delle cause, creare le condizioni di una pace duratura e dare garanzie di sicurezza per lo Stato russo. La scorsa notte la Russia ha lanciato oltre 200 droni sull'Ucraina, alla vigilia della telefonata che il presidente americano Donald Trump ha annunciato che farà domani a Putin per provare a sbloccare la trattativa sulla fine della guerra in Ucraina. Cosa ci si può aspettare da questa mossa di Trump? Lo abbiamo chiesto a Guido Limpio, giornalista del Corriere della Sera.
Si percepisce un'evidente frustrazione da parte di Trump. Ricordiamo che aveva detto in campagna elettorale che avrebbe risolto la guerra in 448. Purtroppo non è così, è molto complessa. Sperava in un atteggiamento diverso di Putin, ha confidato in qualche modo nei contatti di Istanbul, ma a Istanbul i russi hanno mandato una delegazione di basso livello dove ha ribadito le solite condizioni. Ora sta cercando di rilanciare, di muovere. Bisogna vedere cosa farà dopo, perché l'incognita è: alzerà i toni con Putin, adotterà delle sanzioni, come è sembrato dire, oppure tornerà di nuovo a trovare altre formule. E purtroppo l'imprevedibilità di Trump in questa fase, se da una parte una strategia, dall'altra appesantisce e rende poco credibile ogni mossa.
Era il suo primo giorno di lavoro come marinaio a bordo del catamarano Anna Chiti, la giovane morta ieri pomeriggio a Venezia dopo essere caduta dall'imbarcazione già ormeggiata e rimasta agganciata con una cima all'elica. La ragazza, 17 anni, originaria di Treviso, studiava al liceo nautico di Venezia. Quando è venuto l'incidente, a bordo del catamarano era in corso una festa in costume. Il primo ad accorgersi che era finita in acqua è stato il comandante della barca, che si è tuffato per aiutarla ad emergere, ma non è riuscito a liberarla dalla corda. Basilica e Piazza San Pietro piene di fedeli e delle delegazioni di 156 paesi del mondo per l'intronizzazione di Papa Leone XIV. Sono stato scelto senza alcun merito e con timore e tremore vengo a voi come un fratello che vuole farsi servo della vostra fede e della vostra gioia, camminando con voi sulla via dell'amore di Dio, che ci vuole tutti uniti in un'unica famiglia, ha detto il neopapa. Alla cerimonia c'erano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sentiamo Anna Bredice.
Troppa discordia, troppe ferite causate dall'odio, sono le parole dell'omelia di Papa Leone XIV, che ha citato solo due volte la parola pace, accolta dagli applausi, a differenza del primo discorso che fece appena eletto. Ma i suoi interventi di oggi a San Pietro, nella cerimonia d'inizio del pontificato, erano pieni di appelli alla concordia e alla pace, perché poi è stato nel Regina Coeli, che sostituisce l'Angelus in questa prima fase di pontificato, lì ha fatto un appello preciso alle due guerre in corso, in Ucraina e poi a Gaza. Per l'Ucraina citato Papa Francesco quando parlava di martoriata Ucraina che attende, ha detto, una pace giusta e duratura. Nelle prossime ore incontrerà anche Zelensky, presente a San Pietro, e poi l'appello per la fine del massacro di civili e bambini a Gaza. A Gaza, ha detto, famiglie, bambini e anziani sono ridotti alla fame. A San Pietro, nuovamente come per i funerali di Papa Francesco, c'erano molti capi di Stato. Mancava Trump stamattina, ma c'erano Vance e Rubio, Zelensky, Macron, i leader europei e von der Leyen. Il pontefice anche nell'omelia ha confermato di voler tentare di tessere una rete di concordia e unità. Unità è la parola che ha citato di più nell'omelia insieme ad amore, e forse perché successore di Francesco e perché vescovo in uno degli stati più poveri dell'America Latina, il Perù, ha voluto parlare dello sfruttamento del capitalismo, della povertà delle persone, un paradigma economico, ha detto, che emargina i più poveri. Nella piazza e poi in via della Conciliazione c'erano circa 150.000 persone, con una Roma blindata per il passaggio dei capi di Stato e la presenza di tante persone. Linea allo studio.
Urne aperte fino alle 20 in Romania per il secondo turno per le elezioni presidenziali, dove al primo turno i sovranisti sono arrivati al 40% e gli exit poll sono previsti alle 22. L'affluenza potrebbe essere un elemento centrale per la contesa tra il candidato di estrema destra, Georges Simion, e il centrista Nicos Urdan. Sei mesi fa il primo turno delle presidenziali romene era stato annullato per ingerenze filorusse che hanno portato all'esclusione dell'allora vincitore, il candidato sovranista Kalin Georgescu. Sentiamo la giornalista e saggista Marta Ottaviani.
La Romania è di fronte al secondo turno di elezioni presidenziali, direi chiave per il suo futuro. La buona notizia è che il risultato dovrebbe essere molto più combattuto del previsto. Molti sondaggi danno George Simion testa a testa con Nicuș Ciordan, candidato indipendente attuale sindaco di Bucarest, ma un sondaggio dice che Nicuș Ciordan, seppure di poco, sarebbe in vantaggio. Il fattore chiave sarà l'affluenza. Più persone vanno a votare, più verosimilmente, non abbiamo ovviamente la certezza fino all'ultima scheda scrutinata, tutti i voti in più rispetto al primo turno teoricamente dovrebbero essere per il candidato Nicuș Ciordan, quindi per il sindaco di Bucarest, riformista e filo europeo.
Urne aperte fino alle 21 anche in Polonia per il primo turno delle elezioni presidenziali, con le destre protagoniste. Secondo i sondaggi, favoriti per il ballottaggio sono il candidato dei sovranisti e quello liberale. In ascesa al terzo posto c'è anche un'altra forza di estrema destra. Non è scontato che in caso di secondo turno le due formazioni della destra si possano alleare. Sentiamo il nostro collaboratore Mauro Caterina.
Dal 2006, anno in cui i fratelli Kaczynski, i gemelli Kaczynski presero il potere, tutti i maggiori appuntamenti elettorali in Polonia si giocano sempre a destra. E anche quest'anno i tre candidati principali sono tutti a destra, sinistra non pervenuta. Abbiamo la destra centrista di Tusk, che propone il sindaco di Varsavia, Rafał Trzaskowski, che dovrebbe andare insieme al candidato del partito Kaczynski, Nawrocki, al ballottaggio. Al terzo posto, secondo sempre i sondaggi, c'è una grande sorpresa. Sarebbe Sławomir Mentzen, candidato del partito ultranazionalista Konfederacja, che rappresentano tutto l'arco della destra polacca. Uno dei grandi interrogativi di questa tornata elettorale sarà l'affluenza. Alle ultime politiche il governo Tusk era riuscito ad entusiasmare l'elettorato, c'era stata una grande partecipazione, più del 70% dell'elettorato, numeri che in Polonia non si vedevano da tanto tempo. Numeri che sono subito scesi alle elezioni europee, perché tutte le promesse elettorali e tutte le aspettative sono andate un po' scemando. Sul fronte dei diritti civili e sul fronte dell'aborto non si è fatto niente. I due grandi argomenti di queste elezioni sono fondamentalmente la sicurezza e la sanità pubblica.
E oggi in Europa si vota anche in Portogallo per il rinnovo dell'Assemblea della Repubblica. Se gli ultimi sondaggi dovessero essere confermati, si potrebbe delineare un Parlamento dove le forze di destra avrebbero circa il 60% dei consensi. Goffredo Adinolfi è il corrispondente da Lisbona per il Manifesto.
I sondaggi sembrano dire una riedizione di quelle che sono state le elezioni nel 2024, però un po' peggio, cioè c'è uno stesso trend che si sta riproducendo di passo in passo, perché queste sono comunque le quarte elezioni in pochi anni in cui ogni anno la destra prende più peso. Quindi confermano la destra radicale in crescita, anche se i sondaggi sono un po' ondivaghi su questo, tra il 15 e il 19%, ma sostanzialmente la destra nel suo blocco potrebbe arrivare al 60%. Se noi pensiamo che nel 2019 la destra era al 34%, insomma c'è un bel salto, ecco. Sono moltissimi giovani che votano a destra. E poi c'è il fatto che queste due nuove destre, Iniziativa Liberale e Scega, è riuscita a mobilitare moltissimo dall'astensione. Quindi abbiamo una crescita degli elettori proprio. Dopodiché, poi, dopo il periodo dei governi delle sinistre, c'è una forte delusione, perché comunque i livelli di vita sono quelli, le opzioni sono quelle, nel senso che, essendo dentro un contesto nel quale è fondamentale ridurre il debito pubblico, e su questo, contrariamente a quanto succede in Italia, ci sono riusciti, però ovviamente tutto il resto rimane molto complicato, tra cui ad esempio trovare casa. Se si pensa che soltanto nell'ultimo anno a Lisbona i prezzi delle case sono cresciuti tra il 6 e il 10%, le persone reagiscono con una voglia di dire: vabbè, allora votiamo per i partiti che almeno promettono di ridurre le tasse.
Si sta giocando la finale del doppio femminile agli internazionali di Roma di tennis. Erano e Paulina hanno vinto il primo set, stanno perdendo per 2-0 invece il secondo. Nel pomeriggio alle 17 invece la finale maschile con Jannik Sinner in campo. Adesso in chiusura andiamo al Festival Cinematografico di Cannes, dove uno dei temi presentati nei film proiettati ieri sera al festival è stata la difficoltà di affrontare l'omosessualità in una famiglia musulmana. Il servizio è di Barbara Sorrentini.
Nella giornata mondiale contro l'omofobia, ieri Afsia Erzi, regista del film in concorso La Petite Dernière, ha spiegato il senso e la difficoltà di affrontare il tema dell'omosessualità all'interno di una famiglia musulmana. Tratto dal romanzo autobiografico di Fatima Das, secondo la regista, una storia come questa non era mai stata rappresentata. Il coraggio di raccontare la propria esperienza per evadere dai pregiudizi della famiglia ha preso corpo con l'attrice esordiente Nadia Melliti, studentessa, figlia di immigrati algerini, bullizzata a scuola per le sue tendenze sessuali. Fatima, il personaggio ha mantenuto il nome dell'autrice, si ribella e a testa alta rivendica le sue scelte sentimentali. Spero che questo film possa aprire il dialogo e portare maggior tolleranza, ha detto Erzi a Cannes. Vorrei che molte ragazze si identificassero in Fatima per sentirsi meno sole. Tra i tanti film di ieri in concorso ha sorpreso Nouvelle Vague di Richard Linklater, affascinante ricostruzione in bianco e nero dell'epoca più creativa del cinema francese. Tra i cineasti fondatori, Truffaut, Chabrol, Rivette e gli altri, il film si concentra sul dietro le quinte della lavorazione di Fino all'ultimo respiro, il titolo più famoso di Jean-Luc Godard. Una scommessa molto difficile, quella di Richard Linklater, ma decisamente riuscita.
Sono le 13:16, era l'ultima notizia di questo giornale radio, condotta da Alessandro Braga, in redazione con Fabio Fimiani. Le notizie di Popolare Network ritornano alle 15:30. Una buona giornata e un buon ascolto.